Eccoci di nuovo in diretta, TMV Radio, Stadio Aperto, Niccolò Ceccarini, Dimitri Conti e il primo ospite di questa sera che è Riccardo Ferri. Ciao Riccardo, buonasera e ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti, a te e ai tuoi radioascoltatori.
Allora, caro Riccardo, cioè qui veramente non ci si ferma un attimo, siamo pronti per finire la 15ª giornata del campionato di Serie A, che non c'è neanche il tempo e siamo già alla vigilia della 16ª, e tra l'altro purtroppo questo giocare continuamente sta portando anche dei risultati negativi sulle squadre, perché abbiamo visto anche gli ultimi infortuni, penso a quello di Belotti qualche giorno fa, l'ultimissimo quello di Simon Kier, e insomma la lista si sta allungando perché ci sono diversi giocatori, anche Koulibaly del Napoli. Ecco, entriamo subito su questo argomento, che poi è stato toccato più volte anche da Maurizio Sarri. Cioè, a tuo avviso davvero questa continuità di rendimento in campo, cioè quanto meno la possibilità di giocare veramente ogni 2-3 giorni, non dà più respiro, e quindi questo aumenta tantissimo il rischio degli infortuni, Riccardo?
Ma guarda, questa è una tematica che affrontiamo sistematicamente ogni anno. Ci sono delle lamentele, soprattutto in questo periodo di fine anno, inizio anno nuovo, dove indubbiamente anche gli impegni delle nazionali incombono, però voglio dire, si sa sin dall'inizio, i calendari vengono stilati all'inizio e quindi è chiaro, si fa a botte per arrivare in zona europea e poi si fanno i conti se è meglio uscirne o no, perché magari la rosa è ristretta. È chiaro che ci sono delle difficoltà oggettive, ma al giorno d'oggi le squadre devono essere abituate anche ad affrontare impegni infrasettimanali e soprattutto abituati ad affrontare le situazioni che non ti permettono di allenarti, che è quello che magari ti porta di più a subire magari qualche infortunio di troppo. Però in Inghilterra non si lamenta mai nessuno, negli altri campionati non si lamentano mai, quindi si giocano a volte anche più di noi, hanno giocato anche in passato più di noi. Dobbiamo superare questo gap del lamentarsi. È chiaro che, guarda caso, quelli che si lamentano sono quelli che poi hanno gli infortuni, gli altri no. È un campionato indubbiamente che dal punto di vista dell'intensità è sicuramente migliorato tantissimo. C'è un dispendio di energie sicuramente superiore a quello delle passate stagioni. A me mi sembra che le squadre siano, dal punto di vista del ritmo, più attrezzate rispetto alle scorse stagioni. E gli scontri, soprattutto quelli diretti, quelli pesanti di Champions, di Europa League, dove hai trasferte a volte anche molto faticose, sono sempre esistiti.
Certo.
Non saprei trovare un antidoto a tutto questo se non quello di riuscire a fare dei turnover chirurgici, come qualcuno riesce a fare, e poi affidarsi un po' alla fortuna.
Quello che mi chiedo io è, e lo chiedo a te ovviamente, se possono entrarci qualcosa ai campi da gioco, le condizioni dei terreni, sia da gioco che di allenamento, magari può essere una delle motivazioni che in Italia sappiamo non avere tante volte, non ci sono dei terreni di primo ordine, può essere questa una delle motivazioni?
Ma no, io credo che ci si può rifugiare in tutte queste supposizioni, però io... Cioè, se fai una fotografia di 15 anni fa, 20 anni fa, dove si giocava, chi come me giocava nazionale, Europa League, Champions League e campionato, si giocava quasi 70 partite all'anno e avevamo dei campi dove esisteva il fango. Io oggi non vedo un campo fangoso.
Oggi c'è il sintetico, oltretutto.
Vedo, no, ma poi vedo c'è il misto, quindi vedo dei campi che sembrano dei biliardi. Quindi no, credo proprio di no, credo che proprio sia la differenziazione degli impegni, soprattutto l'intensità che ci si mette nelle giocate, nell'andare ad aggredire alti, nell'andare a imporre il proprio gioco, nel tentativo di far male subito là nella metà campo avversaria, questo ha sicuramente un dispendio di energia notevole. E farlo tre volte alla settimana con questa intensità ti porta poi ad avere probabilmente qualche acciacco in più rispetto a quello che magari gioca un calcio più attendistico, un calcio più lento, un possesso palla più moderato. Qui la palla gira veloce, la palla va molto veloce. Quando hai la palla hai pochi secondi per decidere dove darla perché ti aggrediscono. Quindi tutto questo comporta un dispendio di energie, non darei la colpa ai campi, ecco, sarebbe riduttivo.
Ecco Riccardo, insomma, tu da interista, insomma, sarai rimasto ovviamente come tutti quanti coloro che hanno a cuore l'Inter, impressionato dal famoso triplete di Mourinho, insomma, quello è stato sicuramente un periodo d'oro della storia recente dell'Inter. Oggi Mourinho che allena la Roma sembra sempre in difficoltà, cioè non sembra avere quello sprint dei tempi migliori. Dipende un po' dal fatto che, insomma, il tempo passa e quindi passa anche per lui, oppure forse da una squadra che non è all'altezza di Mourinho?
Allora, diciamo che Mourinho, dal punto di vista della comunicazione, è veramente un leader assoluto. Per quanto riguarda il campo, anch'io ho notato questa leggera flessione rispetto agli anni passati, dove ci aveva fatto vedere, insomma, più, di essere più reattivo in panchina, di essere più aggressivo, più attento, più partecipe a tutto quello che succede in campo. Ma io non vorrei anticipare un qualcosa che avevo già detto qualche tempo fa, che era passato magari in sottotono. Io alle prime gare della Roma ho detto sì, una Roma che potrebbe vincere qualsiasi partita, però concede veramente tanto agli avversari, dà molto spazio, dà molto campo agli avversari, che ha, secondo me, troppe possibilità di colpirla con le linee di passaggio sia in verticale che in orizzontale. Secondo me Mourinho ha capito che probabilmente il prodotto che pensava di avere non è un prodotto che gli può permettere di stare lì in vetta alla classifica e di competere con le tre, soprattutto le tre indicate come possibili papabili per il campionato, e questo probabilmente l'ha un po' sgonfiato dal punto di vista dell'adrenalina. Ultimamente, se ti ricordi, in passato si attaccava agli avversari, si attaccava ai media, si attaccava a tutto quello che era esterno alla propria squadra. Al giorno d'oggi si attacca soprattutto alle cose interne. Questo la dice lunga sulle problematiche che probabilmente lui ha evidenziato all'interno del gruppo, all'interno della società, e che probabilmente non lo soddisfano. Sì, e questo, diciamo, è un po' un volto diverso rispetto a quello che avevamo visto in passato di Mourinho.
Sì, ultimamente poi è tornato anche a prendersela con gli arbitri.
Sì.
Tutta.
Allora, l'ha sempre fatto.
Potrebbe essere un buon segno, infatti. Sì. E, contro l'Inter avrà molti assenti. Che cosa deve inventarsi? Perché, insomma, mancheranno Abraham, mancherà Pellegrini, mancherà Karsdorp, tutti i giocatori che sono titolarissimi della sua Roma.
Beh, sicuramente cambierà dal punto di vista della qualità, perché, come ho detto prima, la Roma non mi sembra una squadra ancora a conoscenza di una organizzazione ben precisa e quindi capace di così anche di trasformarsi dal punto di vista delle individualità ed ottenere lo stesso prodotto. È una Roma che quando perde qualche pezzo si sente, e quindi probabilmente, dico così, col senno del prima, non del dopo, probabilmente troveremo una Roma duramente diversa. Ci sarà ancora Zaniolo, che non ha ancora espresso tutto quello che ovviamente gli abbiamo riconosciuto. Ibram e Caso sono due giocatori di stampo internazionale. Pellegrini è sicuramente uno di quelli che ti può fare la differenza e ti può cambiare il volto delle partite. Quindi sono tre perdite importanti. Però ecco, a differenza delle altre squadre, cioè del Napoli, del Milan e dell'Inter, la Roma mi dà l'impressione che se perde qualche pezzo, insomma, si senta e si vede molto.
Senti, questa partita di domani per l'Inter è importantissima, perché, insomma, viene da un momento buono, dove tra l'altro, insomma, sono arrivate le sconfitte del Milan, quella del Napoli, Napoli che ha poi pareggiato contro il Sassuolo, quindi ha perso, diciamo, ancora un po' di terreno, quindi l'Inter si è notevolmente ravvicinata. Ecco, è un crocevia Roma-Inter per Inzaghi?
Beh, sì, è una trasferta importante, è una... diciamo, si può dire che è anche uno degli scontri tra le grandi, sempre che dà poi delle risposte importanti. Ma quello che dicevo prima della Roma non posso dirlo dell'Inter. L'Inter è una squadra che ha tante conoscenze, che ha sicuramente un gioco che è ben definito, che ha un atteggiamento propositivo, che gioca nella metà campo, addirittura nell'area della squadra avversaria, per andare a rubar palla. È una squadra che va in gol con tanti componenti, è una squadra solida, difficile da colpire, se non rubando palla a centrocampo e ripartire in velocità. E credo che la Roma si baserà su questa tipologia di atteggiamento. Non sarà sicuramente facile imporre il proprio gioco nella metà campo dell'Inter, perché non c'è riuscito ancora quasi nessuno quest'anno, quindi è una squadra sicuramente che gioca per certi versi meglio rispetto a quella di Conte, magari è meno bassa rispetto a quella di Conte, e, come ho detto prima, gioca più alta, ma poi ha anche la capacità di giocare in orizzontale, ha giocatori che hanno capacità di palleggio, è una squadra che sa attendere, sa soffrire e sa anche reagire alle difficoltà, quindi è sicuramente una partita molto, molto delicata anche per l'Inter, indubbiamente questa trasferta. Però l'Inter quest'anno qualitativamente forse è una delle squadre insieme al Milan che ha espresso il miglior calcio.
Sì. Siamo su Stadio Aperto, TMV Radio, con Riccardo Ferri, al quale dopo 3 mesi abbondanti di partite ufficiali dell'Inter sotto la gestione di Simone Inzaghi, vorrei chiedere appunto un primo bilancio sull'allenatore e insieme anche se c'è qualcuno, un nome magari sopra gli altri, che ti ha sorpreso in maniera particolare di questa Inter.
Beh, su Inzaghi si sono già sprecati tanti aggettivi. Io credo che Simone abbia dimostrato di poter fare un bel salto di qualità, perché ovviamente senza nulla toglierla da Lazio, la pressione che c'è a Milano, sia per l'Inter che per il Milan in questo caso, è sicuramente maggiore rispetto a quella che può avere una Lazio che, entrando nelle prime quattro, entrando comunque in zona europea, potrebbe tra virgolette anche accontentarsi. All'Inter, se non rivinci il campionato e arrivi secondo, hai già fatto un'annata deludente, quindi è indubbio che le pressioni ci sono. Ha dimostrato di saper gestire molto bene il gruppo in maniera diversa rispetto ad Antonio Conte. Ha tenuto, a mio avviso, qualche particolare, qualche fisionomia del calcio di Conte, ma ha trasformato, come dicevo prima, nel traseggio, nella capacità di giocare in orizzontale, nel palleggiare una squadra che era abituata a giocare in verticale. L'arrivo di Dzeko e di Çalhanoğlu hanno portato chiaramente più possibilità di palleggio, ma la squadra è cresciuta in personalità grazie anche alla stagione che ha fatto l'anno scorso con Conte, con in mentalità, in atteggiamento, in voglia di andare a vincere. Quando si può dire, quando vinci hai sempre voglia di vincere, no? Sei già contento, quindi questo atteggiamento qua è un atteggiamento che hanno preso dall'anno scorso e lo stanno portando dietro. Però Inzaghi è stato molto bravo a gestire le risorse di questi giocatori, a gestire il turnover, a far sentire importante tutti i giocatori. Si dice che usa sempre più la carota che il bastone, però a mio avviso è uno di quegli allenatori dove una squadra si identifica. Questo fa parte del DNA di pochissimi allenatori e tutti questi hanno fatto sicuramente la storia del calcio. Mi auguro che anche Inzaghi possa farla per l'Inter e soprattutto anche per se stesso.
Ecco Riccardo, oggi si dice non c'è Inter senza Brozovic, non ci può essere, diciamo, una squadra che può fare a meno di un giocatore di questo tipo, e io credo che insomma alla fine sia tutto più che meritato questo elogio per Brozovic, perché mi sembra davvero, no, l'uomo che è il pendolo di tutto questa squadra, cioè che tiene l'equilibrio, che fa la proposizione del gioco, e quindi la speranza anche dell'Inter è di rinnovargli presto il contratto. Cioè, sei d'accordo che oggi Brozovic è imprescindibile?
Ma io, sai, basta guardarsi intorno e vedere i centrocampisti delle altre squadre o anche a livello internazionale, insomma un giocatore così sarebbe comodo a tantissimi grandi, ma non solo in Italia, direi anche a livello europeo, a livello mondiale. È un giocatore che ha una capacità di rendimento altissimo, soprattutto in continuità, è un giocatore che sa fare le due fasi, quindi è un giocatore che, al di là della capacità di andare in gol, che magari fa ancora pochi rispetto alle sue potenzialità, però uno che è sempre al centro dell'attenzione sua in giocata, c'è sempre lui nel recupero di una palla, c'è lui nell'andare a districarsi nel palleggio anche davanti alla difesa in sostituzione dei due dei tre centrali che si allargano, viene, si abbassa lui, quindi cioè, è un giocatore molto intelligente, poi ha una capacità e una resistenza pazzesca, è uno dei centrocampisti che corre di più in assoluto nella nostra Serie A, quindi è dubbio che privarsi di un giocatore del genere dovrebbe dire fare un passo indietro, anche perché non ci sono sostituti in questo momento, quindi io mi auguro che l'Inter possa riuscire a trovare un accordo con lui, perché vorrebbe dire dare continuità a un centrocampo che ad oggi è uno dei migliori in Italia, insomma, con Barella, con Çalhanoğlu, anche lo stesso Gagliardini, che ogni tanto entra e che diventa anche decisivo, che dà peso e dà qualità anche nelle conclusioni a rete. Quindi è sicuramente un giocatore da recuperare, assolutamente.
Di Çalhanoğlu e del suo impatto fin qui nel mondo Inter, del Davvero. Suo acquisto, che ne sì. pensi? Sei soddisfatto, diciamo, da interista?
Allora, ha avuto un impatto straordinario nella prima gara, poi piano piano è andato via via calando, ora sta trovando veramente una continuità di rendimento, una capacità di essere sempre nel vivo del gioco, e poi mi sembra anche molto più cattivo nell'andare a recuperare palla. Non è il classico trequartista che gioca in punta di piedi, è uno che ti entra, che ti recupera la palla, non ha paura. Quindi è un giocatore di quantità e qualità, e poi insomma decisivo sui calci di rigore, calci di punizione. Quindi è un giocatore che mancava. Purtroppo dopo l'allontanamento per ovvi motivi di Eriksen, la società è stata molto brava a riuscire ad andare a individuare in lui il giocatore che poteva immediatamente andarsi a collocare in quella zona di campo. Come per lui, la società è stata brava anche per Dzeko e per Dumfries.
Senti, voglio farti le ultime due domande. La prima riguarda quanto peserà, come avevo detto all'inizio, no, i vari infortuni, quanto peserà oggi l'assenza di Simon Kjær nella difesa del Milan? Cioè, quanto può essere fondamentale questa assenza anche per la corsa a scudetto? Prima cosa.
Beh, tantissimo, perché al di là della bravura di Tomori, dello stesso Romagnoli, via dicendo, hanno dei difensori sicuramente bravi, però lui incarna insieme a Tomori diciamo i due giocatori di cui il Milan non si può privare, perché ovviamente gli altri devono un po' ruotare intorno a loro. Quindi è sicuramente un giocatore di personalità, cioè un giocatore che ti dà tranquillità al reparto, è un giocatore che per assurdo è migliorato tantissimo in età avanzata, perché non era così completo qualche anno fa. Quindi è sicuramente un giocatore acquisito per quanto riguarda il Milan, perché è indubbio che in questo momento la sua perdita condiziona molto l'equilibrio di una difesa che a mio avviso aveva trovato solidità in lui, in Tomori, nello stesso portiere francese che al rientro non è stato probabilmente esaltante, ma che indubbiamente è uno di quei portieri che era difficile andare a prendere col fatto che se ne sia andato Donnarumma. Vuol dire che il Milan anche in questo caso è stato molto bravo ad andare a prendere Magnan, perché Magnan sì. insomma, era, diciamo, uno di quei portieri che interessava molte squadre, non solo il Milan.
Assolutamente. E voglio farti l'ultima domanda, che poi è una domanda che ve lo farti io, ma siccome voglio dire l'abbiamo pensata allo stesso tempo, io e Dimitri, era una domanda che riguardava la Fiorentina, è un giocatore della Fiorentina.
Perché quando Riccardo chissà. Parlava di Kjær e diceva sì. che è maturato tardi, invece sta maturando molto esatto. presto, è Vlahovic.
Sì.
E vorrei chiedere un po' che ne pensa, dove lo vede da qui ai prossimi mesi.
Beh, io credo che Vlahovic sia uno di quei giocatori che ha avuto un miglioramento esplosivo da questo punto di vista, perché le capacità gli erano ovviamente riconosciute, però riuscire ad essere così un giocatore di reparto, con quella personalità, con quella forza fisica, con quella capacità di aggredire gli spazi, con quella capacità di proteggere palla, di andare a disturbare l'inizio del gioco della squadra avversaria, di vedere la porta come pochi attaccanti vedono in questo momento. Noi siamo bravi spesso a citare giocatori che militano in campionati europei, no? Si parla di Haaland, si parla di Lewandowski, però ragazzi, quello che sta facendo Vlahovic alla sua età probabilmente pochissimi sono riusciti a farlo, e poi voglio dire, lo mettiamo dietro a quelli che ho citato, io lo metterei sullo stesso podio e mi auguro che lui possa far fare il salto di qualità alla Fiorentina. Poi non so se lui potrà rimanere alla Fiorentina o no. Io penso che se fosse mio figlio gli avrei detto di avere lo stesso atteggiamento che lui in questo momento ha, cioè di rispetto di tutti, del pubblico, grande attaccamento alla maglia, grande senso d'appartenenza, combatte su ogni pallone. E poi vogliamo togliere il sogno di un ragazzo di poter andare a collocarsi, a giocare in una squadra a livello internazionale che ha ambizioni importanti? Voglio dire, mettiamoci nei suoi panni e nelle ambizioni che può avere un ragazzo della sua età. Quindi, insomma, se decidesse poi un domani di doversene andare, non è un tradimento. ma è un semplice allontanamento da un posto dove probabilmente, mi auguro che la Fiorentina possa acquisire tutta questa forza. Ovviamente la Fiorentina non riesce a dare a Vlahovic quello che Vlahovic in questo momento riesce a dare alla Fiorentina.